Eccoci qua, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegno, puntata in cui parleremo delle elezioni in Iran, parleremo di Jeff Bezos e George Soros e della COP13 sulla conservazione delle specie migratorie. Vi ricordo, prima di cominciare, come sempre, che se avete domande, commenti, notizie che volete segnalarmi, potete scrivere nei commenti di questo video e anche che sulla pagina rassegna stampa di Ale che cambia trovate tutte le notizie di cui parlo e anche molte altre, nonché questo format in versione podcast. E va bene, cominciamo proprio dalle elezioni parlamentari in Iran, perché venerdì si vota appunto per rinnovare il Parlamento. L'Iran ha un ordinamento un po' particolare, perché i due organi più influenti sono la Guida Suprema e il Presidente della Repubblica, mentre il Parlamento è solo al terzo posto. La Guida Suprema è un incarico a vita, e in pratica la Guida Suprema viene eletta in maniera abbastanza complicata, perché è eletta da un'assemblea degli esperti, così si chiama, che a sua volta è eletta dal popolo, assemblea degli esperti che ha anche il potere di destituire la guida suprema, che altrimenti appunto dura vita natural durante. Ma l'assemblea degli esperti viene a sua volta controllata dal Consiglio dei Guardiani, che può mettere il veto sui candidati che vengono eletti, e il Consiglio dei Guardiani è per metà nominato dalla guida suprema stessa, quindi è una specie di cortocircuito che dà un sacco di potere nelle mani di una unica persona. A fianco della guida suprema, poi dicevamo, c'è il presidente, che invece è eletto direttamente dal popolo a suffragio universale. Ma la ripartizione dei poteri fra queste due figure non è così chiara, e la guida suprema sicuramente ha un'accezione un po' più religiosa, ma in realtà riveste anche molti compiti da capo di Stato. E infine, appunto, c'è il Parlamento. Attualmente la guida suprema iraniana è l'ultraconservatore Ali Khamenei, mentre il presidente è il più moderato Hassan Rouhani. E queste elezioni, nonostante appunto il Parlamento non abbia tutto questo potere in Iran, queste elezioni di venerdì a cui il Post dedica un approfondimento vengono considerate molto importanti per almeno due ragioni, perché da un lato saranno le prime dopo la morte del generale Soleimani, ucciso dall'attacco statunitense ad inizio gennaio, di cui probabilmente vi ricorderete, e dall'altro lato saranno probabilmente le meno competitive degli ultimi anni, perché tanti candidati più moderati o riformisti sono stati esclusi dalla lista elettorale. Infatti, in pratica, il Consiglio dei Guardiani, lo stesso di cui parlavamo prima, ha estromesso quasi completamente dalle elezioni la fazione più riformista, quindi quella più conciliante con l'Occidente, che rimarrà praticamente senza rappresentanza. E ha anche escluso un'ottantina di parlamentari uscenti, molti dei quali con posizioni appunto un po' più moderate rispetto alla guida suprema, e anche diversi conservatori poco radicali. Complessivamente, scrive Reuters, sono stati esclusi 6.850 candidati su circa 14.000 che si erano presentati, quindi la metà all'incirca. Mettiamoci anche che la fazione moderata, che è capeggiata dal presidente Rouhani, è apparsa piuttosto indebolita dalle recenti vicende di politica estera. Perché prima c'è stato il ritiro degli americani, voluto da Trump, dagli accordi sul nucleare, che ha delegittimato molto gli sforzi dell'Iran degli ultimi anni, soprattutto degli iraniani più moderati, di cercare un dialogo con l'Occidente, mentre ha rafforzato le posizioni più intransigenti degli ultraconservatori, che avevano fin dall'inizio sostenuto che gli Stati Uniti erano un paese non affidabile. Quindi questi fatti in qualche modo gli hanno dato ragione. E da ultimo c'è stata proprio l'uccisione di Soleimani, che ha ulteriormente esacerbato un po' tutta questa situazione. Insomma, vuoi l'opinione pubblica, vuoi la selezione a monte dei candidati, le elezioni in Iran, a meno di grosse sorprese, sembrerebbero vedere negli ultraconservatori dei vincitori già scritti. Passiamo a un'altra notizia. Scusate, sempre la mia solita tosse mattutina. Jeff Bezos, capo di Amazon, ha annunciato che metterà a disposizione 10 miliardi di dollari per combattere i cambiamenti climatici e finanziare il lavoro di scienziati, attivisti e organizzazioni non governative, affermando che farà qualsiasi sforzo che offra una reale possibilità di aiutare a preservare e proteggere il mondo naturale. Questo fondo che ha appena creato Bezos si chiamerà per l'appunto Bezos Earth Fund, e nell'annunciarlo sul proprio profilo Instagram Bezos ha scritto testualmente: "I cambiamenti climatici sono la più grande minaccia per il nostro pianeta. Voglio lavorare insieme ad altri sia per sviluppare i metodi conosciuti, sia per esplorare nuovi metodi per combattere l'impatto devastante del cambiamento climatico su questo pianeta che condividiamo tutti. Possiamo salvare la Terra", insomma, qua è scritto altrove: "possiamo salvare la Terra, ci saranno azioni collettive da parte di grandi e piccole aziende, stati e organizzazioni globali e singoli individui. I primi fondi saranno concessi durante la prossima estate e è interessante osservare che c'è una specie di cortocircuito nel mondo del capitalismo, in cui ci si rende conto da una parte che il mondo come lo conosciamo sta volgendo al termine, a meno che non facciamo qualcosa di molto impattante e anche molto urgentemente, ma l'unica cosa che il capitalismo riesce a produrre è il capitale, quindi mettere soldi per fare qualcosa, quando probabilmente, sicuramente, la cosa migliore da fare sarebbe semplicemente fare meno, quindi produrre meno, consumare meno. Solo che questa cosa il capitalismo non riesce a farla. Non è colpa di Bezos, ovviamente, è semplicemente l'output del sistema. E va anche bene in una certa misura, nel senso, meglio che ci siano dei soldi per fare queste cose piuttosto che non ci siano, intendiamoci, però al tempo stesso è necessario lavorare per modificare profondamente un sistema che non sta più funzionando, quindi è un sistema fatto di investimenti, ma anche di credenze condivise, di relazioni e di tanto altro. E questa riflessione ci porta un po' verso l'altra, la terza notizia di oggi, che è un po' a proposito di relazioni disfunzionali, e restiamo in tema di multimiliardari odiatissimi, perché vi segnalo questo articolo molto interessante su come è nato il mito di Soros, o meglio l'antimito di Soros, ovvero di come un personaggio che un tempo era considerato molto critico verso il capitalismo, con posizioni quasi sovversive da alcuni punti di vista, sia stato trasformato in un simbolo del male e del capitalismo ultrafinanziario e speculativo, soprattutto dai movimenti sovranisti di destra, ma non solo in realtà. E pare da questo articolo su Internazionale, che vi metto insomma nella pagina della rassegna stampa, che sia stato creato a tavolino da due genietti del marketing politico durante la campagna elettorale di Orban in Ungheria. Soros è ungherese, se non lo sapete. Ed è stato creato per unire il paese contro un nemico comune, ma appunto abbastanza a tavolino, tant'è che Orban in realtà, fra l'altro, aveva persino studiato grazie ai soldi della Open Society Foundation di Soros, quindi non aveva niente di personale contro di lui. L'articolo si chiama "Come si crea un nemico" ed è davvero, davvero, insomma, dà un sacco di informazioni utili, ricostruisce tutta questa storia. Poi, allora, questo non vuol dire che dobbiamo beatificare Soros, no? Soros semplicemente è Soros, cioè un multimiliardario dalle idee liberali che da una parte una notte con un movimento speculativo ha guadagnato 1 miliardo di dollari nel 92 a spese dei cittadini britannici, al tempo stesso si scaglia contro Bush per la guerra in Iraq e si dice favorevole alla redistribuzione della ricchezza. Quindi è un personaggio complesso, anche interessante da molti punti di vista. E insomma, leggetevi l'articolo perché fa riflettere. A me ha fatto riflettere su quanto abbiamo bisogno di nemici comuni per unirci, no? Per fare delle cose. Sembra che dobbiamo sempre fare le cose contro qualcuno, no? Che siano le multinazionali, i banchieri ebrei, i politici, come se altrimenti ci mancasse qualcosa. E penso che liberarci dai nemici, non dei nemici, ma proprio dai nemici, dal concetto di nemici, sia probabilmente la più grande liberazione di cui abbiamo bisogno in questo momento. Va bene, passiamo, dopo questa bella di saggezza, all'ultima notizia del giorno. Perché in questi giorni è corso a Gandhinagar in India, non si pronuncerà assolutamente così, però perdonatemi, la 13ª conferenza delle parti sulla conservazione delle specie migratorie, quindi la COP13, no? Come quella sul clima. Il fatto è che molte specie migratorie sono a rischio estinzione per via dei cambiamenti climatici, ma anche della distruzione degli ecosistemi e così via. E quindi, visto che le COP, quindi le conferenze delle parti, hanno funzionato così bene con il clima, no? Tant'è che abbiamo completamente risolto il problema dei cambiamenti climatici, abbiamo pensato facciamone una anche per la conservazione delle specie migratorie. Quindi siamo al 13º appuntamento e le specie migratorie si stanno toccando, probabilmente fanno gesti scaramantici, perché hanno paura che questa cosa probabilmente acceleri il loro processo di estinzione. Vabbè, Sarcasmo a parte, questa COP13 in realtà è il primo di una serie di incontri che ci saranno nel 2020, che è considerato il super anno per la biodiversità. Non so esattamente cosa voglia dire. Comunque ci saranno tutta una serie di incontri che culmineranno a ottobre con la 15ª conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità che si terrà in Cina, in cui sarà presentata la strategia per i prossimi 10 anni sul tema della biodiversità. In questo Post 2020 Global Biodiversity Framework, che sarà questo documento che verrà presentato in Cina. Fatto sta che la perdita di biodiversità comunque è uno dei limiti planetari più a rischio e fuori controllo e che il rapporto di valutazione globale che è stato fatto proprio dalle Nazioni Unite nel 2019, pubblicato nello scorso maggio 2019, ha rilevato che c'è un pericolo di perdere oltre 1 milione di specie, comprese quelle migratorie. Quindi è uno dei fattori a cui dobbiamo prestare sicuramente più attenzione. Va bene, io con questa notizia vi saluto perché abbiamo superato i 10 minuti anche oggi, quindi non mi resta appunto che darvi appuntamento a domani con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e ricordarvi che, come ogni giorno, chi si rassegna è perduto. Ciao!